I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati, eccoci ancora una volta insieme per rivivere i momenti più significativi della settimana appena trascorsa con Papa Francesco. Partiremo dall'udienza generale, ma naturalmente parleremo anche di Amoris Laetitia, cioè la esortazione apostolica post-sinodale dedicata alla famiglia. Altri ancora gli appuntamenti, anche in previsione della visita che Papa Francesco farà a Lesbo, in Grecia, sabato prossimo. Ma iniziamo subito proprio con l'udienza generale. Un invito alla preghiera, tra l'altro, anche per questa visita, è stato fatto dal Papa al termine della catechesi, che è stata dedicata ancora una volta alla misericordia, con un riferimento a una frase del Vangelo di Matteo: misericordia io voglio e non sacrifici.
Abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata di Matteo. Matteo era un pubblicano, cioè un essatore delle imposte per conto dell'impero romano. E per questo considerato pubblico peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta e lo invita a cena a casa sua insieme con i discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con i pubblicani e i peccatori. Ma tu non puoi andare a casa di questa gente, dicevano loro. Gesù infatti non li allontana, anzi frequenta le loro case e siede accanto a loro. Questo significa che anche loro possono diventare suoi discepoli. Ed è altrettanto vero che essere cristiani non ci rende impeccabili. Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Signore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccato. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. È bello questo. Questo è quello che fa Gesù. Non c'è santo senza passato, né peccatore senza futuro. Basta rispondere all'invito con il cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. Un tale comportamento non è compreso da chi ha la presunzione di credersi giusto e credersi migliore degli altri. Superbia e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di salvezza, anzi impediscono di vedere il volto misericordioso di Dio e di agire con misericordia. Sono un muro la superbia e l'orgoglio sono un muro che impediscono il rapporto con Dio. Eppure la missione di Gesù è proprio questa: venire in cerca di ciascuno di noi per sanare le nostre ferite e chiamarci a seguirlo con amore. Lo dice chiaramente: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù si presenta come un buon medico e gli annuncia il regno di Dio, e i segni della sua venuta sono evidenti. Egli risana dalle malattie, libera dalla paura, dalla morte e dal demonio. Innanzi a Gesù nessun peccatore va escluso, nessun peccatore va escluso, perché il potere risanante di Dio non conosce infermità che non possano essere curate. E questo ci deve dare fiducia e aprire il nostro cuore al Signore perché venga e ci risani. Chiamando i peccatori alla sua mensa, egli li risana ristabilendoli in quella vocazione che essi credevano perduta e che i farisei hanno dimenticato, quella di invitati al banchetto di Dio. Secondo la profezia di Isaia, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. E si dirà quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegramoci, esultiamo per la sua salvezza. Così dice Isaia. Se i farisei vedono negli invitati solo dei peccatori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al contrario ricorda loro anche essi sono commensali di Dio. In questo modo sedere a tavola con Gesù significa essere da Lui trasformati e salvati. Nella comunità cristiana la mensa di Gesù è duplice: c'è la mensa della parola e c'è la mensa dell'Eucaristia. Sono questi i farmaci con cui il medico divino ci risana e ci nutre. Con il primo, la parola, egli si rivela e ci invita a un dialogo fra amici. Ma Gesù non aveva paura di dialogare con i peccatori, i pubblicani, le prostitute. No, lui non aveva paura. Amava tutti. La sua parola penetra in noi e come un bisturi opera in profondità per liberarci dal male che si annida nella nostra vita. A volte questa parola è dolorosa perché incide sulle ipocrisie, smaschera le false scusanti, mette a nudo le verità nascoste, ma nello stesso tempo illumina e purifica, dà forza e speranza, è un ricostituente prezioso nel nostro cammino di fede. L'Eucaristia, da parte sua, ci nutre della stessa vita di Gesù. È come un potentissimo rimedio, in modo misterioso, rinnova continuamente la grazia del nostro battesimo. Accostandoci all'Eucaristia, noi ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù. Eppure, venendo in noi, è Gesù che ci unisce al suo corpo. Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea: andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: misericordia io voglio, cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito, ogni azione religiosa è inefficace. Gesù applica questa frase profetica anche alle relazioni umane. Quei farisei erano molto religiosi nella forma, ma non erano disposti a condividere la tavola con i pubblicani e i peccatori. Non riconoscevano la possibilità di un ravvedimento e perciò di una guarigione. Non mettevano al primo posto la misericordia. Pur essendo fedeli custodi della legge, dimostravano di non conoscere il cuore di Dio. È come se a te ti regalassero un pacchetto dentro e c'è un dono, e tu invece di andare a cercare il dono guardi soltanto la carta nel quale è incartato, soltanto le apparenze, le forme e il nocciolo della grazia, del dono che viene dato. Cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo invitati alla mensa del Signore. Facciamo nostro l'invito a sederci accanto a Lui insieme ai Suoi discepoli. Impariamo a guardare con misericordia e a riconoscere in ognuno di loro un nostro commensale. Siamo tutti discepoli che hanno bisogno di sperimentare e vivere la parola consolatrice di Gesù. Abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza. Grazie.
Al termine dei saluti, il Papa ha voluto ricordare ancora una volta il viaggio all'isola di Lesbo, ha chiesto la preghiera perché andrà a esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi sia ai cittadini di Lesbo. Ma prima di parlare ancora del viaggio di Papa Francesco a Lesbo, parliamo dell'altro grande evento di questa settimana appena concluso, cioè la presentazione di Amoris Laetitia, la pubblicazione di questa esortazione post-sinodale che in effetti raccoglie i documenti di due sinodi dedicati alla famiglia. Ce ne parla Isabella Piro.
Misericordia e integrazione. Amoris Laetitia ruota attorno a questi due assi. Il primo capitolo, dedicato alla parola di Dio, ribadisce la bellezza della coppia formata da uomo e donna, senza dimenticare il dramma della disoccupazione e le tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Poi, insieme al sinodo, il Papa ricorda le tante sfide della famiglia oggi: mentalità antinatalista, emergenza abitativa, abusi sui minori, ancora più scandalosi quando avvengono in famiglia, a scuola, nelle istituzioni cristiane, la grande prova della persecuzione dei cristiani, la decostruzione giuridica della famiglia che mira ad equiparare le unioni di fatto tra persone dello stesso sesso al matrimonio, la pratica dell'utero in affitto, alcune ideologie come quella del gender che in modo inquietante cercano di imporre un pensiero unico. Davanti a tutto questo, è il monito del Papa, i cristiani devono prospettare il sacramento matrimoniale secondo una pastorale positiva e accogliente, vicina alle persone fragili, capace di indicare strade di felicità. Soffermandosi poi sulla generazione e l'accoglienza alla vita all'interno della famiglia, il Papa sottolinea sottolinea il valore dell'embrione dall'istante in cui viene concepito, perché ogni bambino sta sempre nel cuore di Dio. Il Papa poi si sofferma sui drammi della nostra epoca, come quello del divorzio, che è un male, sottolinea l'esortazione, e che cresce in modo molto preoccupante. Bisogna allora prevenire tali fenomeni, soprattutto tutelando i figli, affinché non ne diventino ostaggi. Riguardo alle persone con tendenza omosessuale, si ribadisce la necessità di rispettare la loro dignità senza marchi di ingiusta discriminazione. Al contempo si sottolinea che non esiste alcun fondamento per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il matrimonio secondo il disegno di Dio. Riguardo alle famiglie che vivono situazioni di fragilità, il Papa afferma che non ci si deve aspettare dall'esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. Si può soltanto incoraggiare ad un discernimento responsabile dei casi particolari, perché il grado di responsabilità non è uguale per tutti. In due note a piedi pagina, poi, il Papa si sofferma sulla disciplina sacramentale per i divorziati risposati. Nella prima nota afferma che il discernimento pastorale può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave e che quindi gli effetti di una norma non necessariamente devono essere gli stessi di altri casi. Nella seconda nota, Francesco sottolinea che in certi casi l'aiuto della Chiesa per le situazioni difficili potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti, perché il confessionale non deve essere una sala di tortura e l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un alimento per i deboli. Per i divorziati risposati risulta comunque utile fare un esame di coscienza ed avere un colloquio con un sacerdote in foro interno, ovvero in confessione, per aiutare la formazione di un giudizio corretto sulla situazione. Essenziale, però, sottolinea il Pontefice, è la garanzia delle condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa per evitare messaggi sbagliati, come se la Chiesa sostenesse una doppia morale o i sacramenti fossero un privilegio da ottenere in cambio di favori. Perché è vero che è meschino considerare l'agire di una persona solo in base ad una norma, ed è vero che le leggi morali non possono essere pietre lanciate contro la vita dei fedeli, però è vero che la Chiesa non deve rinunciare in nessun modo a proporre l'ideale pieno del matrimonio.
Domenica, appuntamento di mezzogiorno con la preghiera delle Regina Celi, la preghiera mariana durante il periodo pasquale, e il Papa ha parlato naturalmente delle letture del giorno, ma poi anche un appello per questo viaggio così atteso nell'isola di Lesbo in Grecia dedicato ai migranti. Ce ne parlano Alessandro Gisotti e Francesca Sabatinelli.
L'accorato appello di Papa Francesco subito dopo la preghiera mariana.
Rinnovo il mio appello per la liberazione di tutte le persone sequestrate in zone di conflitto armato. In particolare desidero ricordare il sacerdote salesiano Tom Usunalil, rapito ad Aden, nello Yemen, il 4 marzo scorso.
Ispirato dal Vangelo domenicale, il Papa ha sottolineato:
la presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il buio è vinto dalla luce.
Tutti noi cristiani siamo dunque chiamati a comunicare questo messaggio di resurrezione a quanti incontriamo.
Specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati.
Prima dei saluti finali ai fedeli in Piazza San Pietro e ai partecipanti oggi alla Maratona di Roma, il Papa ha ricordato l'odierna giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema «Nell'Italia di domani io ci sarò».
Auspico che questa grande università, che continua a rendere un importante servizio alla gioventù italiana, possa proseguire con rinnovato impegno la sua missione formativa, aggiornandola sempre più alle esigenze odierne.
A tre giorni dalla sua partenza per l'isola greca di Lesbo, negli ultimi mesi teatro di massicci arrivi di profughi provenienti dalle coste turche, il Papa chiede ai fedeli di essere sostenuto con le preghiere.
Andrò insieme con i miei fratelli, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Ieronimos, per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco tanto generoso nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria.
Sarà un importante gesto al fianco di chi fugge dalle guerre, quello di Francesco, in un momento segnato dalla forte contrapposizione tra Italia, Unione Europea e Austria, che prosegue nella costruzione della barriera al Brennero nonostante gli appelli a recedere dalla sua decisione. A Strasburgo, intanto, all'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio UE Tusk ha parlato del possibile aumento dei profughi in arrivo dalla Libia, garantendo solidarietà a Italia e Malta da parte dell'Unione Europea.
Allora, grazie a Francesca Sabatinelli e a Roberta Gisotti. Ora parliamo invece dell'udienza giubilare di sabato scorso. L'udienza, lo sappiamo, che il Papa vuole una volta al mese, il sabato, in occasione del Giubileo della Misericordia, e di questo ci parla Alessandro De Carolis.
Si fa guardando l'altro negli occhi l'elemosina, e quindi con rispetto, senza giudicare con cinismo la povertà di chi tende la mano. L'udienza giubilare di Papa Francesco va diritta al punto, concreta come un prontuario del cuore, prima ancora che l'indicazione di come si debba compiere un gesto di carità, senza svuotarlo, dice, del suo grande contenuto.
Dio esige un'attenzione particolare per i poveri che di volta in volta sono i nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove. E nella Bibbia questo è un ritornello continuo, perché Dio vuole che il suo popolo guardi a questi fratelli nostri.
E quando si dona, soggiunge Francesco, lo si fa con gioia.
Quanta gente giustifica se stessi di dare l'elemosina, dice: ma questo che io darò andrà a comprare vino per ubriachiarsi. E tu sei il giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bicchiere di vino.
La vera elemosina costa un sacrificio, perché questo, soggiunge Francesco, vuol dire coinvolgersi con il povero.
L'elemosina è un gesto di attenzione sincera a chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto, fatto nel segreto, dove solo Dio vede e comprende il valore dell'atto compiuto.
Visita a sorpresa di Papa Francesco al Centro Aletti, il centro che si occupa di mosaici e di rapporto tra la teologia e l'arte, un incontro molto significativo di cui ci parla Adriana Masotti.
Le letture della liturgia sono quelle del giorno. La prima propone la parte finale di quella storia della guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio, che aveva fatto tanto clamore a Gerusalemme, per la quale gli apostoli Pietro e Giovanni erano stati messi in carcere. Ma loro avevano scelto di obbedire a Dio, dando ancora testimonianza delle cose vissute con Gesù, di cui, dicevano, erano testimoni insieme allo Spirito Santo. Ma poi un uomo saggio, Gamaliele, aveva convinto il Sinedrio di lasciarli andare, non senza prima averli fatti flagellare, e gli apostoli, dice il Papa, se ne andarono lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi a causa del nome di Gesù. Francesco afferma che, parlando da ragioniere, nel bilancio la testimonianza è sempre una perdita. Qualcuno può pensare, afferma il Papa, che si tratti di una spiritualità masochista, ma è la spiritualità del regno di Dio.
Quando gli apostoli chiedono a Gesù: ma noi abbiamo lasciato tutto, cosa ci aspetta? Ma avrete 100 di questo che avete lasciato? Con persecuzioni. Anche le persone che non versano il sangue, ma che vivono silenziosamente, senza giudicare, che danno testimonianza di mitezza, sempre perdono, sempre non guadagnano.
La testimonianza cristiana non è per guadagnare, continua.
Se io seguo Gesù Cristo per guadagnare, seguo il Dio denaro, l'altro padrone, il quale non si può servire con Dio, il Signore, o uno o l'altro.
Del Vangelo il Papa sottolinea come, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù rifiuta il successo e preferisce ritirarsi da solo sul monte.
Il cammino cristiano non tollera gli arrampicatori. Non è per arrampicarsi, per farsi vedere, è per seguire Gesù. E a Gesù lo si segue sempre sulla strada del servizio, la testimonianza dell'abbassamento, e questo ci dà pace e felicità.
Termina così allora anche per oggi il nostro programma, il nostro appuntamento. Naturalmente seguiteci mercoledì prossimo, perché vi racconteremo la visita a Lesbo di Papa Francesco. Grazie e a risentirci.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco. un programma di Angela Ambrogetti.